la prostata, per curarla bisogna trombare.
Guarda, Cruciani ha una prostata meravigliosa che viene esibita ai congressi medici per dire come si deve tenere la prostata.
La zanzara.
Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia.
Sei stupido veramente, non le meraviglio di te. Ma noi non era insopportabile, ma per favore Parenzo, ti prego, ritorna in te.
Ma chi ti si piglia, Cruciani?
Ragazzi, non ce la posso fare io, non ce la posso fare con questo Islam, in questo caso con i turchi, non ce la faccio, Parenzo, non ce la faccio.
Adesso dichiariamo guerra anche ai turchi.
No, no, non è possibile. È vero che ogni tanto qualche
già,
cristiano...
c'è tanta gente che ci vuole bene.
Sì, è vero, però a me non me ne frega niente, lo sai che non riesco a trattenermi. È vero che ogni tanto c'è qualche ultra cristiano che la spara sui gay, per carità, noi siamo il ricettacolo di queste cose, no? Siamo quelli che tirano fuori il peggio degli anti-gay e siamo anche contenti quando questo avviene, no? Siamo contenti perché le persone devono dire quello che pensano in piena libertà, sarebbe un mondo migliore. Allora, questo predicatore turco, un telepredicatore turco, un emittente che si chiama 2000 TV, incredibilmente vicino a TV 2000, televisione, come dire, della Conferenza Episcopale Italiana, se non sbaglio, se sì. Non erro. Comunque si chiama 2000 sì. TV, ma è più o meno, non dico la stessa cosa, però ci potrebbero essere toni simili nella predicazione, in quel caso cristiana, in questo caso islamica. Adesso mi attaccheranno quelli di 2000 TV, là di TV 2000, ma è ovviamente una provocazione. Allora, però torniamo a questo signore, al turco. Sai che cosa dice questo signore? No. Si chiama Mujahid Cihad Han, un telepredicatore turco. Chi si masturba, perdonatemi per l'ora, chi si masturba avrà la mano incinta nell'aldilà. Ora uno dice, no, è una cosa qui, effettivamente non avevo mai pensato questa cosa qua, perché bisogna veramente mettercela tutta per arrivare a conclusioni di questo tipo. Ovviamente la masturbazione è proibita dalle sacre scritture islamiche, no?
Un po' dappertutto, in tutte le religioni, no?
Beh,
solo
forse,
in quella
forse,
del signor di Pre?
No, forse a casa tua, anche la religione ebraica vieta adesso, la masturbazione?
Nel dettaglio, ma
quale? No, vai a informarti presso i tuoi amici.
No, lo so, ma i miei amici.
Ma sarebbe vergognoso. Sarebbe incredibile.
È una religione.
Ma chi se ne frega?
È la considerazione della dispersione del seme.
Ma è normale? Ma è normale secondo te? È normale?
Adesso io non pensavo che tu volessi trasformare questa radio del Sole 22.
Aspetta.
In un cenacolo religioso.
Allora, a un certo punto arriva la telefonata di un telespettatore a questa 2000 TV. Il quale confessa di masturbarsi
in Turchia.
Sì, ma è interessante. Ha
è
confessato.
Interessante,
no, sì, confessa sì, di masturbarsi pur avendo una moglie e di averlo fatto anche durante il pellegrinaggio alla Mecca.
E tutto questo in Turchia avviene, no?
Tutto questo in Turchia.
No,
sì.
Faccio per contestualizzare, per capire.
Dopo aver, ovviamente, questo religioso, dopo aver detto che masturbarsi è proibito sì. dall'Islam, ha anche sì. spiegato. Un detto del profeta afferma che coloro che hanno rapporti sessuali con le loro mani sì. se le ritroveranno incinte nell'aldilà. Le mani, inoltre, si rivolgeranno a Dio. Le mani, tu capisci?
È una religione,
le mani,
ma è giusto.
Si rivolgeranno a Dio per reclamare i loro diritti. Ma ragazzi, io non ce la faccio, ti giuro, non ce la faccio. Non ce la faccio.
Pippe.
Vabbè, d'accordo, Pippe. D'accordo.
Molte pippe.
Sì, ma adesso tu lo intendevi in modo diverso, Giuliano Ferrara. Però ti faccio presente che sono proibite anche forse dalla religione cattolica, no?
Beh, certo.
Io non lo so, questo non lo so,
tutte.
Questo
ma certo,
vedere.
Ma non disperdere il seme il punto, no? La sacralità del seme, della vita.
Adesso vi faccio incazzare. C'è un signore che non ha mai messo piede in Parlamento, pur essendo stato formalmente 3-4 giorni deputato, per le solite imbrogli che facevano i radicali. questo tizio negli anni 80, questo tizio si chiama Piero Craveri, è uno stimatissimo professore, credo anche parente, lontano parente di Benedetto Croce.
No, lontano, nipote.
Aspetta, aspetta. Allora, questo signore Piero Craveri prende poco più di 2000 euro, 2150 credo euro al mese di vitalizio, ha incassato finora oltre 500.000 euro e non ha mai messo piede in Parlamento. È giusto che qualcuno dica: amico mio, vuoi rendere conto di questa cosa agli italiani oppure te ne fotti completamente? Beh, noi lo abbiamo chiamato, vi proporremo un'intervista più tardi perché abbiamo registrato questa intervista con il signor Craveri, però vi faccio sentire, giusto per farvi incazzare un po', un piccolissimo sunto. Credo che lei non abbia mai messo piede in Parlamento, sbaglio?
No, non ho mai messo piede.
Non ha mai messo piede in Parlamento e lei ha preso finora praticamente mezzo milione di euro. Come
senta,
si...
Io mi sono sempre occupato di politica, eccetera, e ho preso questa cosa come... E non sono il solo ad averla presa.
No, assolutamente non è il solo.
Non so... E allora?
Ma non si vergogna un po' per questi soldi?
Qualcuno la chiama Pappone, qualcuno addirittura.
Mi vergogni lei a farmi questa domanda.
Siamo noi che ci dobbiamo vergognare, capito? Uno prende mezzo milione da non so quanti anni, 2100 euro al mese, e ci dobbiamo vergognare noi. Ma la cosa è incredibile, incredibile, incredibile. Va bene, dai, iniziamo così. 800 24 00 24. Berlusconi, mi sembra in forma il Berlusca, mi sembra molto in forma il Berlusconi, è tornato in forma, non so, l'avevo visto un po' cadavere, da cadavere in senso ovviamente figurato, per carità, lunga vita, 120 anni a Berlusconi, a Perugia, campagna elettorale, è tornato addirittura le metafore sul sesso, beh, è pazzesco, pazzesco, senti.
E credo che un'alternanza ci voglia, perché scopa nuova, scopa bene. Non c'era nessuna intenzione di ricordare il Bunga Bunga.
Scopa nuova, scopa bene. Capito? Scopa nuova, scopa bene. C'è un nuovo candidato, nuovo presidente teorico in Umbria, dove è impossibile. Scopa bene, va bene. No, ma l'idea di combattere gli scafisti togliendo i motori è interessante, perché Berlusconi intanto se ne inventa una bizzarra, no? Cioè, non è bombardare, perché bombardare ce lo dice Salvini. Allora, cosa devo dire io di diverso? Togliere i motori agli scafisti. Ora, se già è complicato bombardare, anche se secondo me bisognerebbe farlo, togliere i motori alle navi...
Beh, si può fare, mandando sì. I suoi dissidenti, Bondi, tutti questi che sono usciti, potrebbero sì. Andare
aspetta,
via
aspetta,
togliere
senti,
i motori.
Aspetta, aspetta, senti, senti.
Un contingente militare che renda impossibile alle imbarcazioni che possono essere utilizzate di prendere il mare, come non distruggendole, ma per esempio togliendoli i motori e conservandoli a parte per il tempo necessario.
La gente applaude, ma che vuol dire togliere i motori? Come fai? Cioè, uno costruisce tutta una cosa con i servizi segreti, contingente militare, eccetera, no? Truppe speciali, sai quelli là che vanno con le bombole sotto, no? Gente addestratissima, sei, battaglione sei. San Marco, eccetera, e poi che fai? Non distrugge la nave, togli i motori e li conservi. Ma dove te li porti sti motori? E poi come si fa a togliere i motori? Cioè, è una cosa incredibile, incredibile. Ma abbiamo con noi in collegamento da Strasburgo l'eurodeputata del Partito Democratico, Cécile Kyenge. Buonasera, oh. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Buona Padania, cara, buona Padania.
Ah, dove stai? A Bruxelles? Scusami, scusami. Vabbè, lo sai, Strasburgo.
No,
senti, allora, ieri Salvini...
Buona Padania, cara.
Ma che c'entra buona Padania?
Infatti, insomma, Parenzo, a me è buona Padania.
Adesso Parenzo si è trasformato in Borghezio, una cosa incredibile.
Questo mai, non
scusami,
mai.
Ma secondo te la Padania esiste? No, non esiste ovviamente la Padania. È una...
Ma, insomma, io conosco un paese che si chiama Italia e le sue regioni, per cui insomma Padania, non so, chiedetela a qualcun altro, però
no, non esiste, non esiste, diciamolo.
Io conosco un paese che si chiama, il mio paese si chiama Italia.
No, ma dico la Padania, sì, come
che bel nome.
No, però voglio dire anche una cosa, tra l'altro non lo dice più nemmeno Salvini Padania, no, perché no. Ieri ci ha detto per esempio Salvini che la differenza tra nord e sud non esiste più, questa divisione, che le ruberie, i privilegi e i soprusi esistono sia al nord che al sud, è un'altra rivoluzione tradizione salviniana, non esiste più questa differenza. Tra l'altro Salvini ci ha detto un'altra cosa nella sua camaleontica campagna elettorale, che la Chieng non è stata denunciata dalla Lega. Invece noi sappiamo che in realtà, incredibilmente, la Lega ha denunciato la Chieng. Per quale reato, Cecil? Scusa, io so tutto già, Diccelo tu però.
Bene, bene, Salvini mi querela perché ho detto che la Lega è razzista, cioè,
Beh,
è vero, se, ma guarda, se la Lega non è razzista vuol dire che io sono bianca, cioè, Cucciani,
cioè tu dici è una cosa scontata dire che la Lega è razzista, dici non può essere una diffamazione, perché effettivamente c'è una querela per diffamazione,
è una constatazione,
io sono bianca, vero, sono bianca,
sì, confermo, è una constatazione, ecco.
Allora devo dire la verità, Cecil Chieng è tutto è tranne che bianca, cioè ecco, di un nero tizzone, cioè quei neri,
no,
proprio,
ma non solo, ma oggi
neri...
è anche incazzata nera, tra l'altro.
No, io voglio capire perché è incazzata nera.
È incazzata nera perché ti pare che la Lega denuncia Cecil, cioè è come se Dracula denunciasse Lavis. Dici, ma come la Dracula?
Comunque, c'è anche da dire una cosa, la querela è arrivata, vuol dire che o dovremmo chiedere la perizia su questa firma della denuncia che mi è stata notificata, oppure devo dire che
Salvini nega, esatto, Salvini nega, invece effettivamente io ho qua la querela che è stata
la perizia, allora, su questa firma che mi è arrivata.
No, pensavo la perizia psichiatrica, pensavo, però.
Beh, anche forse.
Beh, insomma, io non ho detto niente.
No, io non l'ho capito. La perizia calligrafica, intendi tu? Calligrafica,
no,
scusa.
No, io dicevo per la firma. Dicevo sulla firma. Comunque,
tu confermi, la Lega è razzista, altrimenti io sarei bianca. Fermi tutti, traffico, e torniamo con Cecil Chieng in diretta da Bruxelles. Vi ripeto, incredibile dictu, incredibile, denunciata dalla Lega per diffamazione, per aver detto che la Lega è razzista. Poi tra l'altro c'è un'altra querela che le è arrivata da quel tizio che ha messo la foto della Chieng come orango, che è stato condannato, però è stata querelata lo stesso la Chieng. Ora, ma perché la gente intasa sti tribunali?
Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca, una cosa di una noia bestiale. Eliminatele, vabbè.
Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti.
Vi presenta La Zanzara.
Attento al DDT, sai?
Eccoci qui da Bruxelles, Cecil Chieng, eurodeputata del Partito Democratico. Caro Parenzo, c'è un'altra cosa però, non c'è solamente il fatto che la Chieng è stata denunciata dalla Lega per diffamazione, per aver detto che la Lega è razzista, cosa che la Chieng conferma.
Cioè, ma ti rendi conto?
Sì, no, confermo.
Ma secondo te, scusa Cecil, la Lega dovrebbe essere messa fuori legge?
Ma guarda, io non ho sempre detto che bisogna più che altro... sanzionare i partiti, cioè non c'è bisogno di avere uno statuto tutto pulito e poi fuori agire e fare degli atti che vanno proprio in contraddizione con quello che si è. Allora,
non ho capito, però la domanda è chiara, scusami, uno può rispondere sì o no, cioè secondo te la Lega va messa fuori legge perché è partito razzista? Se uno dice è un partito razzista, il razzismo, diciamo, in teoria.
Sanzionare i singoli comportamenti.
Sanzionare le singole persone, dici tu.
Quando sanzionare, uno fa... No, ma si sanzionano le persone, ma si possono sanzionare anche i partiti. Ma
e come? E come
mettere...
secondo te?
Vabbè, si possono infliggere anche delle sanzioni economiche, cioè non è...
Sanzioni economiche per il razzismo, no, questo è interessante, se uno commette, che è più interessante la sanzione economica spesso.
Perché non c'è bisogno di arrivare all'estremismo di poter, cioè bisogna proprio vedere che non sia una questione molto grave.
Cioè tu dici, se un leader di un partito, secondo te Salvini è razzista?
Guarda, il razzismo è anche questione di dettagli, cioè io adesso sto facendo un percorso politico ma anche culturale molto forte, proprio per riportare anche tutto questo. Io devo analizzare tutto il comportamento di quella persona,
e dunque?
Devo anche guardare come si comporta quella persona. In questo momento, a secondo anche delle associazioni che una persona fa, io lo posso definire razzista oppure no.
E appunto, come lo definisci? No, vabbè, d'accordo.
In questo momento lui è un leader di un partito che io definisco, la Lega è razzista, lui è il leader di un partito razzista.
Sì. E dunque dovrebbe essere sanzionato, ci vorrebbero sanzioni economiche, sarebbero più... è meglio questo?
È il responsabile di un partito razzista, io... Premetto che non ho mai denunciato nessuno, e per quello che certo. consiglio casomai Salvini.
Beh, cosa l'hai denunciato? Come si chiama? Calderoli l'hai denunciato?
Beh, ti credo.
No, io mi sono sempre costituita parte civile.
Vabbè, uguale,
perché
dai,
dico,
tu.
Salvini deve guardarsi la differenza tra chi denuncia e chi si costituisce parte civile. È una scelta personale che ho
Vabbè,
che
comunque,
fatto,
secondo te ci vorrebbero sanzioni economiche per il razzismo? Sanzioni economiche più
Ma
che...
Ma ci sono, guarda, c'è la legge...
Mancino.
Sì, esatto.
No, sanzione economica. La legge Mancino porta anche allo scioglimento, volendo, porta anche allo scioglimento di un partito.
Però è più interessante
appunto,
la sanzione
però,
economica.
Però noi stiamo parlando, a mio avviso, bisogna anche cominciare a infliggere delle sanzioni economiche.
No, ma ho capito, molto.
O lavori socialmente utili, ad esempio.
Poi, se cadiamo nel fascismo o in.
Vabbè, quella è un'altra cosa, sì.
È un'altra questione, ma noi qui stiamo parlando.
Beh, qualcuno,
del
dice anche che, Salvini è apertamente fascista, che la Lega è un partito fascista. Non è che non lo dicono. Secondo te lo è?
Io ho detto la Lega è razzista.
È razzista. Senti,
esatto.
Anche se possono pensare, scusami, a lavori socialmente utili, ad esempio, si potrebbero mandare come volontari questi che hanno usato parole razziste a Lampedusa, ad esempio, aiutare i migranti nello sbarco. Questo potrebbe essere sanzioni alternative utili.
Che dici?
Guarda, la mia idea è sempre quella che quando uno si comporta male nei confronti di dell'altra persona oppure nei confronti di una comunità fa i lavori socialmente utili per capire appunto. Effettivamente chi sono,
cioè tu dici
i razzisti
che pronunciano parole diciamo razziste, i leghisti che pronunciano queste parole vadano ad accogliere gli immigrati.
Ma
potrebbe essere
esempio.
Una giusta sanzione, o sbaglio?
E questa potrebbe essere, poi dipende dai punti di vista, io lo considero lavoro socialmente utile.
Vabbè, sì.
Perché si devono un pochino
calare in quell'atmosfera, dici, calare in quell'atmosfera.
Esatto, ma anche conoscere un po' tutti i particolari, non c'è niente di male.
No, per carità, assolutamente.
Sì.
A pulire la cacca ai migrati, non c'è niente di strano,
beh,
no?
No, però a pulire i barconi, certo, come no? Certo,
dipende
certo.
da come uno lo vive. Beh,
senti, la signora Beggi, te la ricordi quella leghista che ti diede non so che cosa ha detto di te una volta, no? Che eri un cesso, la signora Beggi, una leghista a Castelfranco Veramatti, sarà di
me ne hanno dato
vabbè,
di
questa qua
colori,
pare
però...
che si sia messa, questa signora Beggi pare che si sia messa con una persona del Congo di colore. Molti hanno
sta facendo sì
un corso
vuole conoscere un pochino meglio insomma le altre persone, insomma.
Molti sospettano altre cose, però scusami se ti faccio questa domanda, sai che c'è sempre questa leggenda, no? Questa leggenda.
Qual è leggenda? Ma no, io non sono al corrente.
Non sì. Lo scusi, ministro.
Ministro non è più ministro.
No, per me è ministro.
No, la leggenda.
Per me è un ministro.
La leggenda degli uomini neri,
Lo scusi.
Lo scusi,
Sicilia.
È vera questa leggenda o no? Così, ma è una curiosità mia.
Ma quale leggenda? Io non so niente.
Scusi, lei avrà avuto...
Non so di cosa state parlando.
Lo scusi, perdonalo padre.
Non so di cosa parlate.
Parlate, scusa.
Va bene, però aspetta, resta da esplorare tutta la vicenda degli immigrati, dei profughi. Per cui per 5 minuti alle 7:15, lo so che deve andare via, però la devo richiamare per forza. Alle 7:15 non mi interessa il telefono, il collegamento da Bruxelles nei meandri di Bruxelles. Devo chiedere assolutamente una cosa sui profughi. 800 24 00 24. Ragazzi, alle 7:15 c'è pure l'ex radicale che non è mai entrato in Parlamento e che prende 2.100 euro al mese, ciao.
E credo che un'alternanza ci voglia, perché scopa nuova, scopa bene.
Digital Radio Flash.
Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale, è vero?
Certo, con le trasmissioni in digitale la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio.
Smau ti aspetta a Bologna. 4-5 giugno, Bologna Fiere. Smau.it.
Vi presenta La Zanzara.
Allora, la sua è una bella trasmissione. Ma il modo di rapportarsi con il radio con il radioascoltatore non è adeguato ed è del tutto fuori luogo, ok? È un maleducato lei.
Ah, Allora ragazzi, oggi è una giornata importante per i signori tassisti, per gli amici tassisti che sono all'ascolto. Finalmente c'è un giudice a Berlino, perché la multinazionale Uber non è che può fare tutto, non è che può fare i comodi suoi.
Come uno globo,
amico mio,
multinazionale,
no, la multinazionale Uber è una multinazionale, mica in senso negativo. Sì, viva le multinazionali.
Un no globo.
No, viva le multinazionali, assolutamente. Io faccio il grande tifo per le multinazionali. Dopodiché, se uno mette su un servizio come era Uber Pop, adesso spieghiamolo ai profani, in alcune città, in particolare a Milano, in cui ognuno di noi può diventare tassista in sostanza, beh amico mio, benissimo, se lo vuoi fare, la politica si deve assumere la responsabilità di cambiare le leggi,
io potrei
essere anche d'accordo, non è quello il punto,
liberalizzassero
tutto il sistema, però è la politica che deve assumersi questa responsabilità, invece come al solito fa intervenire i giudici, quelli fanno il servizio Uber Pop, i tassisti fanno ricorso, giustamente, e giustamente vincono, perché una cosa più illegale di Uber Pop non può esistere, ragazzi, la realtà è questa. Dopodiché io ho il sospetto, gli amici tassisti che sono all'ascolto,
cioè anche Calderoli potrebbe fare il tassista, dice.
Sì, anche la Chieng che è in ascolto potrebbe mettersi a fare la tassista. Certo, assolutamente. Cioè Calderoli, la Chieng, tutti potrebbero mettersi domani mattina, se ci fosse Uber Pop, a fare per arrotondare, e molti lo hanno fatto. Potrebbero mettersi a fare i tassisti.
Ecco, Buonanno ad esempio potrebbe fare questo, secondo me.
Lei lo vedrebbe bene, signora Chieng, se è ancora in ascolto, signor Buonanno o il signor Calderoli a fare i tassisti?
Beh sì.
Ma guarda, ogni mestiere ha la sua dignità, per cui sì, non vedo niente di male, cioè andare a fare il tassista.
Farebbero
sì,
meno danni.
Farebbero meno
quando
danni.
Arrivo e sono così, insomma, scortata, insomma, con un tassista.
No, meno dico, danni.
Farebbero meno danni dal suo punto, di vista. Farebbero meno danni.
No. Sicuro.
Vabbè, comunque, ragazzi, non lo vuole dire che farebbero meno danni.
No, allora, passerebbero col verde, ad esempio. Questo sicuro.
Passerebbero col verde perché vedono il verde.
Perché
dice, scattano il verde.
Sì.
Scattano
esatto.
Il verde,
e si fermerebbero col rosso.
Sì, perché... questo, da questo punto di vista sarebbe.
Esatto. Verde, verde, devono passare col verde.
Certo. Allora,
volevo dirvi questo, però,
aspetta, fermo,
un secondo.
Fermo.
No, ma per darvi una notizia a entrambi. Il movimento degli africani a Roma ha premiato Marco Pannella per il suo lungo e costante impegno per l'Africa. E gli ha donato.
Ma chi se ne frega? Ma sei impazzito?
Lo ha incoronato,
ragazzi, ma alle 19:21.
Pannella Re d'Africa.
Ma ragazzi, ma siamo al patetico, ridicolo. Ma
come,
Pannella Re d'Africa. Ma di cosa stiamo parlando?
Gli hanno dato il premio. Non
ma
so,
vai su, ma pareva. Ma chi se ne frega?
Ma guarda la foto di come
ma
è vestito.
Pannella è 50 anni che sta in politica.
Re d'Africa.
È come Kim Jong-un. È peggio di Kim Jong-un. Pannella.
Re d'Africa.
Ah, no, avranno valutato i meriti per cioè,
ma quali meriti?
Ha ricevuto la corona e un abito tipico.
Dai,
corona, guarda la foto. Corona e abito tipico ha ricevuto.
Ah, ragazzi, appunto,
Red d'Africa.
Sei Re d'Africa.
Vai a vederlo.
No, invece una cosa, la Chieng, siccome ci sono.
Dobbiamo parlare delle Afriche, perché sa, molte volte.
No, per carità, lei non mi ha voluto dire se è vera quella leggenda dei neri che vanno con. Perché molte bianche, alcune bianche scelgono i neri. Non mi ha voluto dire questa cosa, signora Chieng, però la capisco.
Ma
la capisco.
No, ma perché probabilmente, sa, il colore diverso attira. Io.
Ah, solo il colore, magari. Dice. Solo il colore.
Altre non lo so, ma se
la diversità, dice lei, la curiosità.
Se lo sapete voi, ditemelo, perché magari sono all'oscuro. Di...
Senti, scusi, sai che però c'è una cosa. Salvini, diciamo una cosa seria. Signor Salvini viene puntualmente aggredito durante le sue manifestazioni, no? Anche adesso a Genova stanno succedendo dei casini, dei tafferugli. Secondo te, Cecile, se le tira un po' Salvini, cioè se le attira un po' per quello che dice come dire, le persone che poi gli tirano le uova, i pomodori, alcuni cercano di assalirlo o no? Cioè se le merita?
Ma guarda, io parto da questa considerazione, che dico e l'ho sempre detto, che l'Italia non è un paese razzista.
Vabbè, d'accordo.
Allora, partendo da questa premessa, una persona che rappresenta le istituzioni o una persona che è un leader politico che dovrebbe fermare l'escalation di parole infuocate, no?
Sì.
Da chi soffia sul fuoco e non lo fa. Cioè, io,
cioè violenza attira violenza, dici
tu. Enorme. Cioè, il razzismo, per esempio, bisogna chiamarlo con il proprio nome, con le cose che uno va dicendo in giro.
Sì. Tu dici violenza attira violenza.
Delle istituzioni o di un partito, invece di utilizzare le parole per.
No, ma questo l'ho capito benissimo.
Questo,
tu dici violenza attira violenza, cioè quelli che vanno. Cioè, Salvini se le tira un po' queste no, queste. Manifestazioni di violenza nei suoi confronti, cioè se le merita da un certo punto di vista.
Ma dovrebbe utilizzare il suo ruolo per cercare di mettere pace nel paese.
E invece semina zizzania. Tu non vuoi dargli solidarietà per queste assalti continui ai comizi che subisce Salvini, no? Oppure sono cose piccole che non sono anche ingigantite?
No, no, io ero la prima che gli ha fatto la solidarietà quando fu attaccata a Bologna. Ma detto questo, dico anche che in questo, cioè, l'onorevole Salvini e anche il suo partito, per esempio, non si sono mai tirati indietro, non hanno mai chiesto le scuse per tutte le
per cui un po' si meritano, si meritano un po'.
Quando sono stata al ministero non hanno mai, come partito,
continuo
a dire, non si sono mai scusati, per cui io continuo a dire, una persona...
No, ma io voglio sapere se le manifestazioni di violenza in qualche modo Salvini le provoca, cioè con il suo linguaggio provoca le manifestazioni di violenza che ci sono durante i comizi.
Non dico che le provoca direttamente, ma dico che una persona che utilizza sempre un linguaggio,
sì, poi non si può stupire, poi non si può stupire se uno
ha una, insomma, deve interrogarsi anche su tutto ciò. Detto questo, io non condivido la violenza.
Vabbè, quello,
e l'ho sempre detto, io condanno la violenza in tutte le sue
forme. Voglio capire una cosa da te.
Da parte di chi esce e butta le cose, insomma, oggetti, qualunque tipo di oggetto, sia da parte di chi utilizza la parola, la violenza
è la
verbale.
Stessa violenza, dici tu, violenza verbale, violenza fisica è la stessa cosa, dici tu.
Io odio la violenza.
Allora, la cosa che ti voglio chiedere è, tu prenderesti a casa tua un immigrato, un profugo bellissimo, un profugo a casa di quelli che stanno arrivando dall'Italia,
magari non ha tempo di seguire a casa.
Sì, ma guarda, io
cioè gli italiani ogni italiano dovrebbe prendere un profugo, secondo te, a casa?
L'accoglienza in piccoli nuclei, in piccole famiglie, è stata anche una delle proposte che avevo fatto nel passato. Per me è una cosa eccezionale. È chiaro che non dobbiamo mai dimenticare che le persone che arrivano hanno subito un trauma molto forte, cioè tutto il percorso che hanno fatto arrivare fin qua, sono arrivati in prima classe, per cui hanno bisogno di un sostegno e avere qualcuno, cioè dire va bene, accogliamo le persone. Le istituzioni devono anche accompagnare tutto questo all'interno di un progetto, cioè seguire le persone per...
Io voglio capire se lo prenderesti a casa tua un profugo adesso.
Ma io non ho un profugo a casa mia, ma non ho problemi a dire che...
Apriresti le porte
a casa mia.
Ma per esempio, se c'è stata una polemica, c'è stata una polemica sulla Moretti, che in un'intervista a Parenzo ha detto che un anziano potrebbe arrotondare, no?
Commentandolo.
Un anziano, un pensionato potrebbe arrotondare, potrebbe incassare 35 euro al giorno, farebbero comodo questi soldi. La pensi allo stesso modo?
Guarda, è messa all'interno di un progetto che deve essere accompagnato con gli strumenti giusti.
Questi arrivano, appunto.
E per le persone che arrivano, io credo che in una società l'integrazione vuol dire anche questo, cioè piccoli nuclei, conoscersi meglio, ma anche la possibilità di dire si aiutano a vicenda, cioè nel senso come quello che diceva io.
Ma prima o poi avrebbero, prima o poi ci sarà, poi ti lascio, prima poi ci
sarà del dare e dell'avere.
Sì,
no?
Prima
cioè
o poi
non
ci
è che dobbiamo arrivare tutti a mani vuote. È chiaro che ogni persona che arriva a un appuntamento, cioè dell'integrazione all'appuntamento, incontro delle società, deve avere qualcosa in mano da portare. Cioè,
io però ti voglio fare una idea: prima o poi ci sarà un presidente della Repubblica immigrato, bellissimo. Ci sarà, prima o poi ci sarà un
Io ho lanciato pochi mesi fa, ho detto un presidente della Repubblica
nero,
presidente nero, no? Cioè...
Vabbè, no, ma un immigrato, un clandestino, prima o poi un clandestino diventerà presidente della Repubblica, sarà strepitoso o no?
Sarebbe... insomma, questa è veramente un po'. Io non dico clandestino, perché
presidente del Consiglio
della Repubblica bisogna avere tutte le carte.
Beh, sì. Cioè, no, ma uno che nasce come clandestino, uno che nasce come clandestino, no, ma lo so, uno che nasce come clandestino e poi diventa presidente del Consiglio, prima o poi ci sarà in Italia, no? Lo sogni una cosa del genere, uno che nasce come entra come clandestino e poi diventa presidente del Consiglio.
Ma cioè, Rudolf Giuliani, scusa, non è italiano.
Se hai i documenti in regola quando si presenta, io non vedo niente di male, cioè, ma
sarebbe una grande cosa, dici tu.
Un documento diventa presidente.
Vabbè, ma quello non è possibile.
Persona che chiariamo bene, perché è una persona che nasce da genitori che
sarebbe un sogno prima o poi,
è
no?
Che si nasce clandestino.
Vabbè, ma sarebbe un sogno
prima. Nasce come persona, si
no,
nasce
ma certo.
E quella persona può.
Va bene, ti saluto.
A tutte le opportunità.
Ciao Cecilia, presto. No, ma certo. Ciao, a presto. Ciao.
Brucida. Per lavoro o vacanze, scegli il noleggio Europcar. Europcar, moving your way.
Vi presenta La Zanzara.
Allora ragazzi, mentre in Irlanda viene approvato il matrimonio gay, c'è il segretario di Stato Vaticano, se non sbaglio, c'è il ministro degli esteri del Vaticano che si chiama Parolin, Monsignor Parolin, se non sbaglio, Parenzo, adesso non mi ricordo bene i ruoli del Vaticano, sai, non sono molto avvezzo alle cose vaticane.
Io di gerarchie non mi intendo.
Per me il Vaticano, vabbè, non lo dico. Non lo dico, meglio che non lo dico.
No.
O lo dico. No, meglio che non lo dico.
Abbiamo già capito cosa vuoi dire. Grazie.
Monsignor Parolin, dice che le nozze gay sono una sconfitta per l'umanità, capito? Mentre ci sono casi pazzeschi di pedofilia in tutte le chiese italiane, praticamente, in tutte le diocesi italiane, ogni tanto spuntano fuori come funghi, no? Lui si permette di dire: beh, le nozze gay sono una sconfitta per l'umanità. Ma la sconfitta per l'umanità sono i preti come quello di Roma che fa i filmini hardo o dice di fare. Tu la sai la giustificazione di quel prete là che è accusato di pedofilia per essersi fatto nei bagni della stazione Termini non so quanti ragazzini? Tu lo sai che cosa ha detto il suo avvocato? Adesso te lo faccio sentire fra poco il suo avvocato. Una cosa pazzesca, intervistato da due bravi cronisti di Radio Cusano, là come si chiama? Radio Cusano, l'hanno intervistato l'avvocato, il quale ha detto: beh, lui in realtà voleva girare dei filmini perché questi volevano fare dei provini hard. Cioè un prete vuole filmare dei ragazzini perché questi vogliono fare dei provini hard. Questa sarebbe la giustificazione. Una cosa pazzesca. Sentiamo un po'. Fammi sentire apposta avvocato qua, l'avvocato del prete di Roma della stazione Termini.
Per quanto riguarda le foto che hanno trovato a casa sua, lui ha sostenuto che una prima volta è venuto un ragazzino pregandolo di fargli delle foto, sapendo che il padre aveva un computer, una macchina fotografica, fare delle foto che gli servivano a questo ragazzo, farne un bouquet per partecipare a un film pornografico.
Ragazzo minorenne.
Ma lui non lo sapeva, dice che non lo sapeva, perché ha detto, anzi sa, a quell'età, 17 anni, è difficile capire se uno è minorenne.
Ma tu ti rendi conto o no? Questo prete qua, come giustificazione, diciamo, per ammorbidire la sua posizione.
Che vergogna.
Sentiamo ancora,
che
dice,
schifo.
Queste sono
che
le parole
schifo,
dell'avvocato.
Che schifo.
Dice, beh sì, voleva fare dei provini, ma già il fatto che si metta, ma chi sei? Chi sei? Fellini,
Kubrick.
Chi sei? Kubrick. Ma fare dei provini un prete, si mette a fare i provini, già, beh, poi sai, non sapeva che era 17 anni che non minorenni, ma vai a cagare, va.
E poi ha dichiarato che dopo aver fatto queste foto tramite un passaparola altri ragazzi che volevano pure partecipare a film di questo tipo andavano da lui a farsi fare queste foto.
Vabbè, che schifo ragazzi. Si occupasse di questo Monsignor Parolin invece di rompere i coglioni sull'Irlanda che con un referendum ha approvato i matrimoni gay. Si occupasse di queste cose qui Monsignor Parolin invece di rompere i coglioni sui matrimoni gay. Vergogna!
Mi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare!
Una sconfitta per l'umanità, ma che stai dicendo? Ma vivi in questo mondo che c'è pieno di preti che toccano i ragazzini, che
beh, pieno.
Ragazzi, spuntano fuori come funghi, ma non hai visto che cosa è successo nelle ultime settimane? Spuntano e ce ne saranno tanti altri che non si sa. Si occupasse di queste cose la Chiesa, che sono cose serie, il modo in cui i preti non fanno il loro mestiere nelle varie diocesi, invece di rompere i coglioni all'Irlanda, che è un paese libero e che ha deciso di approvare le nozze gay, che non sono una sconfitta per l'umanità. Carlo da Roma, dai Carlo.
Sì, buonasera.
Poi vi faccio sentire Graveri, fermi tutti, vai.
Pronto, Cruciani, devo chiedere una cosa, ma com'è tu ogni intervista chiedi sempre se qualcuno prende un ex comunitario a casa?
Vabbè, perché adesso c'è questa cosa della...
prendi?
Ma io non lo prendo perché non lo voglio prendere, non ho spazio, ho capito, lo chiedo agli altri perché lo chiedo ai politici.
Tu c'è quell'ebbe di Parenzo vicino, va bene, dai.
Ma che c'entra? Tu dici sì. come un profugo, dici?
Sì, c'è quell'ebbe di Parenzo, già sta bene, tu stai a posto così, dai.
Amico mio, no, io non prendo un profugo perché non avrei tempo per occuparmene, poi perché non me ne frega niente di prendere 35 euro al giorno di arrotondare, per fortuna, e poi soprattutto soprattutto perché perché ci sono le associazioni che fanno queste robe qui, e perché per me queste cose non dovrebbero esistere, cioè, tra l'altro, cioè, i profughi vogliono venire in Italia, benissimo, sono profughi, hanno l'accoglienza, allora bene, ottengano lo status di profugo e poi andassero per i fatti loro, perché dobbiamo spendere soldi per...
Sì, infatti, basta levare il vitalizio, io penso che levando i vitalizi a tutti, non solo a Occhetto, perché da una settimana che stai sempre a parlare di Occhetto,
sì,
ma sono 50 anni.
Io non ho mai parlato di Occhetto, ho parlato due volte di Occhetto.
Parlavo di cosa lì, come si chiama? Cicciolina, no?
Ma abbiamo parlato pure di Cicciolina.
Gli danno il vitalizio, ma non per quello che è stato alla Camera, ma per quanti ne ha presi.
Ma no, veramente il vitalizio glielo danno per aver fatto una legislatura alla Camera.
No,
comunque guardi, meglio Cicciolina, che almeno ha fatto una legislatura e prende circa 3.000 euro di vitalizio, che questo signore che sentite adesso. Si chiama Piero Craveri, questo signore qui è uno stimatissimo professore, per carità, però non capisco perché non voglia rispondere alle legittime domande, in parte anche risposto, di chi gli chiede conto dei soldi nostri che prende ogni giorno da non so quanti anni, in tutto fino adesso 500.000 euro ha fatto qualche giorno alla Camera, non ha mai messo piede alla Camera, mai, signor Piero Craveri, professore stimatissimo, certo, parente di Benedetto Croce, quello che vogliamo,
nipote,
sì, molto famoso, bravissimo, stupendo, meraviglioso, l'Italia deve fregiarsi di avere uno come Piero Craveri, e però i soldi sono nostri, amico mio, cioè 2.000 euro al mese, lui ha versato dei contributi in maniera molto generosa, lo Stato gli ha concesso fino adesso un vitalizio di 2.000 euro per non aver mai messo piede alla Camera, l'abbiamo chiamato, sentite. Professor Craveri?
Sì?
Sì, buonasera, qui il Sole 24 Ore.
Sì.
Salve, buonasera. Volevamo un suo parere sulle cose che stanno uscendo fuori sui vitalizi.
Ah, e che parere vuole che le dia? Io sono un beneficato di questi vitalizi.
Hanno scritto che lei ha incassato più di mezzo milione di euro in tutti questi anni, pur essendo stato un solo giorno...
Senta, la mia storia è questa.
Mi dica.
Io ho dato le dimissioni molto presto al Senato, non dico dopo poco, perché Pannella mi chiese di dimettermi.
Sì, un solo giorno?
No.
Sì, 3-4 al massimo.
Credo qualcosa di più, ma non molti di più.
Sì.
Comunque sia, mi chiesero di dimettermi, io mi dimisi. Sulla base del regolamento del Senato mi arrivò una lettera dicendo se volevo versare i contributi che versavano i senatori in carica.
Sì.
Versai i contributi e poi alla fine ebbi questo vitalizio. Questa è la storia.
No, ma questo è... Nessuno dice che è illegale, ovviamente. Il punto è che per pochi giorni in Parlamento, meno di una settimana, credo che lei non abbia mai messo piede in Parlamento, sbaglio?
No, non ho mai messo piede.
Ecco, non ha mai messo piede in Parlamento e lei ha preso finora praticamente mezzo milione di euro. Come
Senta,
si...
Io gliel'ho detto come è avvenuto. È avvenuto per quel motivo lì.
Sì, d'accordo.
Io mi sono sempre occupato di politica, eccetera, e ho preso questa cosa come... E non sono il solo a averla presa.
No, assolutamente non è il solo.
Non so... E allora?
Ma non si vergogna un po' per questi soldi?
Qualcuno la chiama Pappone, qualcuno addirittura.
Si vergogni lei a farmi questa domanda.
Ci dobbiamo vergognare noi?
Mi dispiace che sia arrabbiato così.
A me non mi dispiace manco per niente. Allora, abbiamo provato a richiamarlo, sentite.
Sì.
Professor Craveri, mi scusi, perché mi attacca al telefono così?
No, abbia pazienza, in suo modo lei è un giornalista del Sole 24 Ore?
Sì, sono Cruciani, però mi scusi un attimo.
E allora mi permetta di dire che fa delle domande che ne sono a livello del giornale che lei interpreta e non mi scocci più.
No, però scusi, professor Craveri, lei ha preso un vitalizio.
Ma che cosa vuole da me?
Ho capito, però io lei deve dire siccome
Benedetto Croce.
Ragazzi, posso dirvi che è veramente uno schifo questa roba qua. Uno che manco vuole rispondere alle domande. Non vuole nemmeno rispondere alle domande, capito? Non vuole nemmeno rispondere alle domande di chi gli paga da tanti anni 2.100 euro al mese. Noi per soldi che si sono dati loro. E dice no, non mi può fare queste domande. Samuel, anzi Giuseppe da Trieste, vai, forza. Oh, Giuseppe? Samuel, Verona, vai.
Grande, grande Giuseppe, sei il numero uno.
Dimmi.
Niente, io la mia storia è molto semplice. Andavo in chiesa, non dico la religione. E praticamente
in chiesa, la religione deve essere cattolica, in chiesa.
No, non è cattolica.
Vabbè, che è
evangelica.
Evangelica, vabbè.
È lo stesso, vabbè.
No, non è lo stesso, però.
E lo stesso è sempre uguale, adesso capisci perché. Praticamente non bisognava fare l'amore senza essere sposati e non bisognava neanche masturbarsi, niente, ok? Prima del matrimonio.
Sì, vabbè, ma chi lo dice questo qua? Gli evangelici?
La Bibbia, c'è scritto.
Certo,
poi lo dice anche il prete, capito?
Vabbè, ma non è che lo dicono così apertamente, cioè non lo dicono
come
più.
No?
Non bisogna masturbarsi, non te lo dicono più. Io non, se c'è un prete che dice a un ragazzino che non si deve masturbare, va arrestato, secondo me. Cioè, va arrestato seduta stante. Se c'è un prete oggi che dice a un ragazzino non masturbarti, andrebbe arrestato. Arrestato subito, subito.
Insomma, è la religione, puoi seguirla come no. Ma che discorsi fai? Ma mi sembri in atto.
Ma stiamo scherzando?
No, arrestato sì. Perché io ho la prostatite, colpa di questa.
No, aspetta, questa è interessante. Scusa, Samuel, tu sei una hai aderito alla chiesa evangelica. Alla chiesa evangelica. Adesso, questo è un discorso molto serio. E il prete ti diceva di non masturbarti.
Te lo giuro.
E dunque tu hai seguito, non si capisce per quale motivo, hai seguito questo consiglio, questo insegnamento, no? O sbaglio?
Vabbè, certo.
Certo, un cazzo. Beh, a me pure magari me lo dicevano, io mi facevo mille seghe, amico mio.
Io per 3 anni
amico mio.
Ho cercato di non farlo, ma me le facevo comunque.
Per 3 anni? Cioè, per 3 anni? Anni, cioè per 3 anni,
no,
per 3 anni non ti sei fatto le seghe. Ma ragazzi,
scusi,
no,
il
sì
suo caso
sì
è...
me lo sono fatte. Beh, certo che mi sono fatte le seghe.
Mi scusi,
però,
mio.
Tu dici meno di quelle che potevo fare, meno di quelle che potevo.
Esatto,
no, okay, siamo arrivati al dunque. Samuel Daveroni, in questa grande inchiesta della Zanzara.
Chiedo umilmente alle 19:47 una domanda molto secca. Perché questi quesiti non li pone all'amico Alino Milan alle 7 del mattino oppure via mail?
Non può intervenire a dovere. È l'unico sfogato.
O dal signor Barisoni alle 18:30.
Barisoni parla dei grandi temi economici.
Ma
dai.
Aspetta, la vuoi sentire la fine o no?
Ma certo, è Parenzo che interrompe.
Ma chi se ne frega?
Il fatto sta che mentre stavo lavorando ho avuto un dolore alle palle che me l'ho detto al mio capo, che era lo chef. Mi fanno male le palle. Mi fa, da quanto è che non trombi? Cazzo, non mi faccio neppure le seghe.
Scusi, professore.
Aspetta, è interessante questa cosa qua. Le grandi inchieste della Zanzara. Samuel, qui accuseremo, faremo un atto d'accusa molto chiaro nei confronti della Chiesa evangelica, quello che è. Signor Samuel da Verona ci sta dicendo una cosa molto semplice, che seguendo gli insegnamenti del prete, chiamiamolo così, della Chiesa evangelica, lui non si è fatto abbastanza seghe e allora per questo motivo soffre di prostatite, giusto?
Sì, esatto.
Fai denuncia, denuncia la Chiesa.
No, dovrei prendere a pugni, mi devo auto prendere la pugni per essere stato così ignorante da credere a una cazzata del genere.
Bravo.
Praticamente uno non ti masturbi eppure non trombi, non passa il liquido seminale la prostata e non funziona bene.
Questo mi pare chiarissimo. Ti ringrazio, Samuel, per questa lezione di vita, anche per questo squarcio in un problema reale, concreto, della serie sempre le grandi inchieste della Zanzara.
Pippe, molte pippe.
La Zanzara.
Allora, c'è una candidata molto cara alla Zanzara, Rosa Criscuolo, quella che passò una notte in albergo con Claudio Scajola, te la ricordi, no? Candidata in appoggio a De Luca, anche se cosentiniana, chiamiamola così, amica di Cosentino, cioè l'ex sottosegretario accusato di nefandezze pazzesche in Campania, l'uomo nero della Campania di Forza Italia, signor Cosentino. Questa signora Rosa Criscuolo appoggia adesso De Luca. La signora Criscuolo, meglio conosciuta come quella che passò una notte con Scajola all'hotel, credo, non so dove, De Russi, se non sbaglio, a Roma, prima delle elezioni europee e prima dell'arresto di Scajola stesso, la signora Criscuolo manda a fare in culo tutti, perché qualcuno ha detto lei è una delle impresentabili tra i candidati alle elezioni regionali. Lei manda letteralmente a fare in culo tutti.
Poi questa storia degli impresentabili, io vorrei rispondervi una volta e per tutti. Cioè, mandate a fanculo, cioè, ma ve lo dico proprio tranquillamente, chi dice che io sono un impresentabile, devi andare a fanculo! avete ucciso il futuro della mia generazione in Campania. Ci avete rubato il lavoro, ci avete rubato le case, ci avete ucciso le famiglie. E chiamate impresentabile me, ma andate a fare nel culo, come state?
Spiegazioni per questo sfogo della signora Criscuolo.
Alte parole di scuola liberale. Ale.
Allora, qualcuno mi segnala che il signor Craveri è stato eletto il 14 giugno del
1900.
Craveri.
Il nipote di Benedetto Croce.
E ripeto, 5 giorni in Parlamento, anzi esattamente 7, senza mai entrare però in Parlamento, come avete sentito. Pure orgoglioso, pure orgoglioso, ha detto mai. Sei entrato in Parlamento? Io mai stato alla Camera.
Mai
entrato in Parlamento. 2000 euro al mese.
Ma si vergogni? 2000 euro al mese.
Ma tu ti rendi conto quanto l'Italia è finita? Cioè, se non si riesce a cambiare una follia di questo tipo, cioè che uno va a 7 rimane 7 giorni formalmente, non entra mai alla Camera e prende da non so quanti anni, dal 1987 in pratica, 2100 euro al mese.
Tutto finito, dai, tutto.
Ma no, se uno non riesce a cambiare domani questa roba qui, domani
messaggi
mattina.
Messaggi vocali che poi, ma perché mi scrivete messaggi vocali? Perché scrivete normale che poi mi si
allora, se uno non riesce a cambiare questa roba qui, se uno non riesce a modificare oggi questa roba qui, è tutto finito, non c'è niente da fare. Poi uno dice perché ancora ci sono, leggevo oggi, 10.000 sedi dello Stato in Italia, no? Signor Cottarelli ci ha detto che ci sono 10.000 sedi dello Stato.
Ma era già stato scritto questo.
Ma chi se ne frega?
Ma ci sono ogni volta che arriva uno nuovo di questi, lo spendi di più, scrivono una
allora,
cosa.
Davide, però tu devi capire una cosa. Quello che tu sai è una cosa.
Ma non
quello
io, che ma la no, ma sei... ogni volta.
Ma è una cosa
nuovo.
Che sai tu. Non sa... La gente non lo sa. Vivi in un mondo autoreferenziale.
Sì, è vero.
Non lo sa nessuno. 10.000 sedi dello Stato in Italia. È tutto irriformabile. Se uno non riesce a cambiare questa roba qui che abbiamo fatto sentire prima, cioè sì. Di un signore che non ha nessuna colpa, l'unica colpa è che non dice sono un fottuto privilegiato, è vero, toglietemi questi soldi qua, toglietemi perché sono un privilegiato, fate un provvedimento domani mattina per togliermi i soldi, non ho mai messo piede alla Camera e incasso 2100 euro, un cazzo di pensionato, adesso non voglio fare populismo da quattro soldi ma lo faccio, un pensionato che riceve 700-800 euro dopo,
ma è così, la realtà è
che c'entra il grillino, ma questo qua, scusa, ma uno che ti risponde in quel modo là, no?
Ma d'accordo, nel merito è vero, adesso il pensionato
Giuseppe da Trieste, c'entra Giuseppe da Trieste, vai
populista.
Allora, comunque mi hanno detto questo qua, dunque, elezione 14 giugno 87, proclamazione 2 luglio 87,
sì.
Dimissioni accettate 9 luglio 87, sostituito da Lorenzo Strickleavers.
Cioè, Lorenzo Strickleavers dei radicali italiani, Lorenzo.
Scusi, Pannella, però lei ha creato...
Emma!
È lei che ha creato sto casino, però.
Certo, e per forza, lo abbiamo fatto apposta, per dimostrare
cosa?
Quanto
avete
lo Stato
un casino,
ladro particello.
Ma no, avete rubato i soldi...
Ancora.
Ma avete rubato
no,
perché non legge più nessuno.
No, noi abbiamo presentato 5 liste. Lista Pannella, vabbè. Lista
sfumate,
Marco
sfumate,
Pannella.
Sfumate.
Lista già 5.
Giuseppe da Trieste, vai. Giuseppe.
Pronto?
Dimmi.
Ciao Giuseppe, niente, un argomento ma insomma anche importante a mio avviso.
Assolutamente, no? Tutto è importante.
Tutto importante. Parlavate di eiaculazione, masturbazione, soprattutto masturbazione prima, no?
Sì, prima un ascoltatore parlava dei suoi problemi.
Diceva,
sì.
No, non si può, atto fisiologico splendido che la natura ci ha regalato. Ma ha una funzione per me anche splendida perché può guarire l'eiaculazione precoce di cui abbiamo parlato tante volte. Anche 30 Lange tempo fa ne parlò.
Ecco,
pare.
Questo è interessante, questo è buono, eh?
Questo è molto interessante.
Faccia un piccolo editoriale. Come può aiutare
la masturbazione?
Sì. In che cosa può essere utile? Parta con l'editoriale.
Ecco, parto dall'editoriale. Esperienza anche personale, posso assicurare che se mezz'ora prima, questo dipende da
vabbè, ma non sia rapido e conciso.
Era
non circonciso.
Rapidissimo. Tu hai una donna bellissima, sei innamorato, però hai questo problema perché tu la ami, la desideri. Ti fai una bella sega mezz'ora prima del rapporto.
Allì, sì,
a lei. E le cose funzionano meglio.
Giuseppe, editoriale di Giuseppe da Trieste. Il rapporto funziona meglio se, per rimediare all'eiaculazione precoce, se mezz'ora prima di un rapporto uno si masturba, giusto?
Ora scusami Giuseppe, Giuseppe Cruciani, non Giuseppe da Trieste. Tu ti rendi conto solo di una cosa, poi non lo ripeto più. 19:55 nel giorno, nella radio del Sole 24 Ore. Vabbè, ragazzi, nel giorno in cui Varoufakis,
ma è superata questa roba qua.
Varoufakis dice che pagherà al fondo monetario, e questo parla e chiama di, e parla di seghe. Tu ti rendi conto?
Ma
dove
è molto
siamo
più interessante
arrivati?
Questo, amico mio. Ma non ha capito arrivati? Che è molto più interessante questo. Dove che un signore arrivati? Ci sta dicendo che vabbè, signore. Abbiamo già ascoltato. Dai, l'editoriale signore. Di Giuseppe da Trieste.
Ormai è tutto degradato.
La Zanzara.
Tu hai una donna bellissima, sei innamorato, però hai questo problema perché tu la ami, la desideri, ti fai una bella sega mezz'ora prima del rapporto e le cose funzionano meglio.
Però vedi Parenzo, tu prendi male queste telefonate, no? Che sono invece straordinarie, che sono, come dire, la vita reale, che è
perché
quello.
Dici che le prendo male?
No, le prendi male nel senso che no. Dici, vabbè, ma no, sono le 19:59, è la vita reale, la vita di tutti i giorni, è quello che. Sono i pensieri che affrontano gli italiani praticamente in ogni momento della loro vita, cioè il sesso, il modo di rapportarsi agli altri.
Tu ma dici l'ansia da prestazione.
È meglio anche, ma non solo. È meglio
cioè,
questo mondo qui.
Non
no,
credo.
Ma non è questione di ossessione.
Ma, insomma,
è meglio questo mondo qui piuttosto che il mondo islamico, dove esiste il signor predicatore, sempre lo stesso argomento della masturbazione, però dice che non solo che è un peccato, ma dice anche quella cosa incredibile, sembra anzi che lo affermi il profeta, ma io non ci credo perché il profeta è il profeta, per carità, però non è che si può
sono testi sacri, non è che si possono discutere alla
no,
Zanzara,
ma secondo te è vero
Cruciani e mette in discussione
te è vero
una
che,
cultura
scusa,
millenaria.
Secondo te è vero che il profeta
sì,
è vero che il profeta afferma che coloro che hanno rapporti sessuali con le loro mani se le ritroveranno incinte nell'aldilà?
Ma
e che le mani rivolgeranno a Dio, si rivolgeranno a Dio per reclamare i loro diritti. Cioè, adesso, tu ci credi davvero?
No,
io voglio interpellare qualche esperto dell'Islam.
Ma
perché
sì,
se
ecco,
per
bravo.
Davvero il profeta,
no, ma
se
scusa.
Davvero il signor profeta,
fermati.
Il signor profeta sostiene
no,
questa
fermati,
roba qui.
Ma non è il profeta.
Mio,
tutte le religioni
mio.
Monoteiste hanno la non, il divieto della dispersione del seme. Adesso lascia stare l'aneddoto di che non lo so, può essere, non ho letto così bene il Corano. Ma ti parlo di quello che so io, cioè della religione ebraica. Anche lì è considerato peccato
sì,
la dispersione
mio.
Del seme.
No, ma,
amico mio,
capito,
mio.
Ma,
o ti piace o non ti piace,
no,
che devi fare?
Io infatti da ateo sostengo che
tu è
che
chiaro
tutte,
che sei per la dispersione assoluta, quotidiana.
Sostengo che tutte
sempre
le religi-
del seme, ma va benissimo.
Ma
questo
la religione porta le affermazioni di Monsignor, come se il diavolo si chiama, Cardinal
Parolin,
il quale dice che il matrimonio omosessuale è una sconfitta per l'umanità. Questo è la religione, capito? La religione è questa roba qui. La religione
ma
è questa roba, mettitelo in testa,
crede.
La religione
ma
è questa roba qui.
Non fa, fino a quando si ferma a questo, cioè al credo individuale, non fa
fermi
male a nessuno.
Fermi tutti, voglio chiamare un personaggio, fermo là. Voglio chiamare un personaggio. Il quale ho visto che su Facebook, se non sbaglio, su Facebook, un animalista, vabbè ragazzi, saremo fissati.
No, basta, animalista.
No, questo è interessante, bisogna sentirlo. L'amico Enrico Rizzi, del sedicente partito animalista europeo.
Non posso più di Rizzi. Io.
No, aspetta, signor Rizzi, sai cosa ha fatto? Siccome è successo che un 73enne, un cacciatore, ha cercato di ammazzare un cinghiale, ma il cinghiale invece l'ha squartato ed è morto
terribile.
Questo signore di 73 anni.
Mi dispiace questo signore, terribile.
Lui invece è contento.
Non
ha
è
detto
vero.
Sì, sì, ha detto, ha scritto.
È contento che è morto il signore.
È contento, ha esultato,
ma
ha detto che è un assassino, contentissimo, il cinghiale ha fatto bene, c'è rimasto secco, torturatore, non so cosa ha detto, assassino, sa, insomma, ha un morto, un signore di 73 anni che è rimasto ucciso da un cinghiale, ha detto queste parole qui. Ma proviamo un po' a chiamarlo, il signor Enrico Rizzi.
Pronto?
Rizzi?
Sì?
Enrico Rizzi?
Cruciani.
Ciao Enrico, come stai?
Bene, bene, Cruciani.
Senti, ti chiamo da parte della famiglia Zatti, della famiglia di Severo Zatti, un anziano di 73 anni che dopo aver cercato di uccidere un cinghiale è stato a sua volta ucciso dal cinghiale stesso.
Pensa che è bella la giustizia divina, Cruciani.
Ma la giustizia divina
pensa
è un cazzo.
Quanto è bella la giustizia divina, Cruciani. Pensa
Rizzi,
quanto è bella.
Ma non ti vergogni?
Ma sei stupido.
Ma non ho capito, questo è morto.
Ma che roba è?
È morto. Ma e tu, perché io
cosa
spero.
Cosa stava andando a fare?
Stava uccidendo un cinghiale che gli che era pericoloso.
Che le palle, che certo. Là, che dai, forza, è certo. La, mo la colpa del cinghiale. Mo la colpa
ma io
del
non so,
cinghiale.
Beh, certo, il cinghiale l'ha ucciso.
Stava andando ad ucciderlo. Legittima difesa, caro mio. È successo, legittima difesa. Il cinghiale si è difeso e lo ha squartato. Ha fatto benissimo, guarda.
Ma come?
E riposi in pace adesso all'inferno, spero, guarda.
Rizzi, ma non ti vergogni?
Che Dio gli apra le porte dell'inferno.
Ma non ti vergogni di quello che stai dicendo?
Questo è
no,
pazzo,
non
dai.
Mi vergogno, Cruciani. Non mi vergogno affatto. La giustizia divina ha fatto il suo corso.
Sei uno...
finalmente.
Ma sei un pazzo psicopatico. Cioè, sei un pazzo psicopatico. Cioè, la famiglia di questo qua ti dovrebbe denunciare.
Ti giuro, pagherei per venirti a incontrare, Cruciani.
Ma tu puoi venire, Monterosa 91.
Ho proprio il piacere di venirti a guardare, guarda, a guardare la tua faccia.
Scusa, tra l'altro, no, la mia faccia la puoi guardare dappertutto su internet.
No, ma sai, in foto è una cosa, guardarti di persona deve essere un'altra atmosfera.
E che fai?
E fare cosa? Non ho capito.
No, chi è quello scemo di Parenzo?
Scemo è lei e tutti quelli che ovviamente
Parenzo,
la seguono con la
Parenzo,
solita passione. Affanculo il cinghiale! Affanculo il cinghiale, hai capito?
Parenzo, sei un perfetto sfigato, guarda, te lo dico col
cuore. Oh, ha parlato l'intellettuale organico degli animalisti?
Cioè, ma in quale guarda, mondo si vede un pirla che fa un'associazione per difendere un cinghiale? Cornuto
guarda,
che non sei altro che un cornuto.
Come un riccio che questo infame bastardo è crepato, guarda.
Cornuto.
Non puoi immaginare quanto godo.
Ma perché non gli dici
a... immaginare quanto godo.
Godi, perché non gli dici anche Aguzzino? Bastardo, Aguzzino, infame. Aggiungi pure questo.
Bastardo, ma guarda, ma tutti i cacciatori sono bastardi e cuzzini infami, non è che soltanto quello che...
Ciao, allora, questo, ricapitoliamo la situazione, perché... Allora, esasperato dalle continue incursioni dell'animale, l'anziano ha atteso il cinghiale con il fucile, ma è stato caricato...
Quindi io, Cruciani, nella tua testa, quindi...
Sì.
Se io ho una lite con un vicino di casa, sali su, prendi una spranga di ferro e li uccidi.
No, però stai tranquillo, tu stai...
Ti danno fastidio.
No, tu stai equiparando il cinghiale a un essere umano, amico.
Ah,
mio.
Certo, ma
sì.
Tu purtroppo fai differenza tra essere umano e animale.
Beh, non c'è dubbio, tra un cinghiale...
Io anche tra essere umano e essere
cosa
umano
che io, caro Cruciani, in certi aspetti non faccio perché
no, tu non fai, lo sappiamo, ma sì, io faccio una distinzione però tra Enrico Rizzi e gli esseri umani.
Che stai facendo ora? Stai salvando una lumaca? Che fai?
Guarda, se capita la faccia ne sono fiero, caro.
Che fai? Salvi una lumaca ora?
Aspetta che qui c'è un moscerino, aspetta.
Guarda,
che lo schiaccio. Morto un moscerino, fai l'epitaffio, aspetta.
Parenzo, mi è capitato qualche
ucciso un altro
di farlo.
Hai salvato una lumachina?
Una
lumachina?
Tua che sei un bifolco.
Una lumachina hai salvato? Una lumachina?
Guarda quanto sei pirla.
Ma quanto
allora,
sei
Rizzi,
stupido proprio.
Ma una certa età, guarda. Cioè,
scusa, Rizzi,
guarda.
Aspetta un attimo. Esasperato dalle continue incursioni dell'animale, l'anziano ha atteso il cinghiale con il fucile, ma è stato caricato ed è morto poi dissanguato. Anche l'animale ha perso la vita. Innanzitutto sono morti tutti e due.
Purtroppo sì, è morto pure il cinghiale. Capito?
Purtroppo è morto. Invece purtroppo, di lui non ti interessa, del signore 73.
Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega?
Chi
un assassino
frega?
In meno che circola per la strada.
Un assassino in meno che circola per la strada. Avvocati della famiglia Zatti, prendete nota.
Ma assolutamente, ma chi se ne frega? Guarda, ma ci dovrebbero essere 100 casi al giorno di questi, Dio santo.
100 casi al giorno.
100 casi al giorno.
100 casi al giorno, benissimo.
La legge infame che abbiamo in Italia permette a questa gente di imbracciare un fucile e andare a destra e a sinistra.
Rizzi, sei un criminale, lo sai che sei un criminale. Uno che dice felicissimo perché è morto un signore
pazzesco,
che stava difendendo
dai.
La propria terra dall'assalto di un cinghiale.
Ma tu non vai a difendere prendendo un fucile e ammazzando gli animali.
Questo era esasperato, era esasperato.
Ma sei esasperato di Marzano?
Era esasperato.
Io ricevo minacce da gente brutta. Mica prendo il fucile o prendo una spranga.
Ti ripeto, quelli sono gli esseri umani, è diverso, tu
ma
non vuoi capire.
Significa? Ma che significa?
Come giudichi la Parietti? La signora Parietti che ha detto che i vegani sono
comunque,
dei...
Parenzo, vuoi un consiglio?
Dimmi, Somaro, dimmi.
Fatti vedere un buon psichiatra.
Psichiatra.
Un buon psichiatra.
Psichiatra, cioè psichiatra. Psichiatra. Sì, ma io mi metto nei panni, scusami, mi metto nei panni della famiglia Zatti. La quale famiglia Zatti ha avuto un dramma, un lutto in famiglia gravissimo.
Appunto, sì,
un uomo di 73 anni ucciso.
Lo ha avuto pure il cinghiale il dramma. Pensa se quel cinghiale, poveretto, aveva dei cuccioletti, aveva altri.
Sì, ma è diverso. È diverso, Rizzi.
È diverso.
Allora, uno sente la radio, la famiglia Zatti.
La vita è un diritto
sì,
di tutti.
Va bene, la famiglia Zatti.
Di tutti.
La famiglia Zatti.
Il cinghiale aveva tutto il diritto di difendersi.
La famiglia Zatti sente queste parole e probabilmente sono molto incazzati dopo quello,
penso di sì.
Dopo le cazzate
incazzato.
Che dici. Hai
io sono incazzato che il cinghiale è morto, lo sai?
Ah, se, è più cioè,
tu, io sono incazzato che il
tu sei più
quanto sono incazzato.
Cioè sei più preoccupato del cinghiale morto.
Sei più... Scusa, tu sei diventato così o lo sei sempre stato? Cioè voglio capire l'evoluzione com'è stata.
Renzo, tu proprio veramente non riesci a fare una domanda seria.
Chiedo,
una,
cioè no, beh, serissimo.
Una seria non riesci.
Cioè la tua famiglia come ha preso sta cosa?
Ed è grave.
Rizzi.
Non lo so, è una persona per bene, uno che prende un fucile e va in giro a sparare.
Ma evidentemente
ma
lei
è uno per bene, uno che gioisce per la morte di un signore squartato
sì,
da un cinghiale.
Guarda, sì, assolutamente sì.
Cioè a te ti piace l'idea che vabbè. Il cinghiale abbia squartato uno? Ti fa impazzire. Beh, come cosa?
Bellissimo, bellissimo. Ma bellissimo, mi fa impazzire.
Mamma mia, che schifo, guarda. Mi fai veramente schifo.
Con il sorriso in bocca, guarda. Non sai quanto sto godendo adesso.
Mi fai veramente schifo. No, ciao, Rizzi. Mi fai veramente schifo. Ciao, ciao.
Ciao, Cruciani. Buona giornata. Ti voglio bene. Ciao.
Ma che vuoi bene, ciao.
Ve lo dico a voi due, d'amico. Fatevi i cazzi vostri.
La Zanzara.
Ciao Cruciani, buona giornata, ti voglio bene, ciao.
Fede dalla provincia di Pisa, poi bisognerebbe parlare prima o poi di masturbazione femminile, caro Parenzo, prima o poi lo faremo anche lì, perché non c'è solo quella maschile,
non avevo
c'è anche la masturbazione femminile, perché ci parlano in tanti, anzi invito le tantissime ascoltatrici della Zanzara a raccontarci le loro esperienze, cosa cambia nella vita, sempre 20-14, ma sono temi reali, veri, temi reali. Ieri leggevo un articolo sull'eiaculazione femminile che è molto interessante a proposito su questo tema, molto molto interessante, molto molto interessante. Fede dalla provincia di Pisa, non so se Fede sì, sì. È maschio o femmina.
Maschio,
che cazzo, dai.
Ascolta, volevo dire un paio di cose sulla masturbazione.
Prego, si accomodi. Quanti anni hai, Fede?
30.
30 anni, ottimo.
Molto bene. Ascolti allora, spesso la radio 24,
no? Secondo me fa bene.
Scusa, Fede, ascolti anche il signor Barisoni?
Ma che c'è da Barisoni?
Non lo conosco.
Non lo conosco.
No, dico la radio 24, questa straordinaria emittente.
Ascolti il signor Minoli. No. Signor Minoli, ascolti, signor Minoli.
Senti, volevo
mi
capire
sembra, Barisoni è quello di prima? È quello che c'è prima di voi?
Sì, quel signore che c'è prima. Il signor Minoli.
Dell'economia?
Sì, dell'economia.
Uno dei più grandi esperti di economia.
Ma Minoli. Lo conosci il
Italia.
Signor Minoli? Conosci il signor
no,
Minoli?
No.
Dici che
ma
cazzo?
Ma questo Fedez, ma, questo Fedez.
Ognuno avrà le sue preferenze o no? Questo qua ascolta la Zanzara, non gli rompete i coglioni.
No, ma questo non è in discussione, è in discussione l'argomento sul quale vuole intervenire, non tutto il resto, figura, ognuno fa quel che gli pare. Ma come, andiamo avanti.
Vabbè, Fede, ma andiamo avanti. Dunque, che volevi dire?
Allora, tutte le notizie che prima cosa, 30 anni, secondo me fa bene
la masturbazione.
Che espandi il secondo chakra.
No, aspetta, fermo un attimo. Ho iniziato bene questa cosa qui. Masturbarsi fa bene. Perché? Che cosa fa, scusa?
Espandi il secondo chakra.
Espandi il chakra. Secondo chakra. No, spiegami bene, perché queste cose il chakra del piacere, cioè in che senso? Spiegami che vuol dire?
Ci sono 7 chakra, giusto?
Sì, sono 7. No, giusto? No, non lo so. Scusami, ma non lo so. Abbi pazienza.
No, va bene. È una cosa delle religioni orientali.
Guarda, ma tu sei buddista? Orientali. Tu sei buddista?
No, sono agnostico.
Sei agnostico. Sei agnostico. Cioè, non sei ateo, che è come dire ateo, agnostico.
No.
È diverso.
È agnostico, sì, è diverso.
Ateo è chi proprio nega l'esistenza di Dio.
Agnostico
è contro la conoscenza.
Contro
greco,
la conoscenza.
No?
Allora, e dunque che c'entra i 7 chakra con agnostico? Scusa.
Non lo so, comunque.
Tu sei agnostico, ma che vuol dire agnostico? Lo sai, tu dici sono agnostico, sai cosa vuol dire o no?
Di preciso no.
Allora che come cazzo fai a dire che sono agnostico? Scusa, abbi pazienza.
Hai ragione. Vero.
Questo si è fatto un paio di canne. Ti sei fatto una canna prima di chiamare?
Una cinquantina.
Ma veramente ti fai le canne?
No.
Ma dillo tranquillamente, non mica ti denunciamo ai carabinieri.
Me le facevo.
Qualcosa è rimasto nel cervello.
Mica è reato.
Qualcosa di sicuro, sì.
Cioè sei rimasto sotto. Ah, com'è che ride? Eccezionale. Allora, non ho capito, però torniamo alla masturbazione dopo questo piccolo.
E poi volevo dire che non riesco a farmele con la destra, solo con la sinistra.
Vabbè, ci siamo veramente al top assoluto. Non riesce a farsele con la destra, se le fa con la sinistra. Che vuol dire concretamente? Cioè, tu sei mancino o sei
destro?
sei destro.
Che interesse, lo chiedo umilmente davvero a lei, cioè, che interesse può avere per il grande pubblico
io.
Il fatto che Federico dalla provincia di Pisa ci chiami per dirci con quale delle due mani si può
perché viene perché...
quale interesse, non dico giornalistico, ma dico anche semplicemente economico, ma anche meno che meno.
Ma scusa, la salute delle persone, il benessere delle persone rientra tra i nostri
è radio benessere, quindi.
Capito, se è una risata o è una balbuzia, non ho capito.
Vabbè,
una risata.
Ma ho capito, tu dici che masturbarsi fa bene perché espande il secondo chakra, giusto? Quello del piacere. Ma tu pratichi questa cosa quotidiana?
Sì.
Quante volte, scusa per curiosità?
Una, due.
Una, due al giorno, Beh, siamo in medie normali, Parenzo, che dici tu?
Non lo so, adesso.
Uno, due giorni. Tu quante volte pratichi?
Parenzo,
quante volte?
Non credo di aver bisogno, a 39 anni.
Ma perché non ho capito, se uno ha una compagna, eccetera, c'ha 39 anni, se pare sì.
In generale, adesso io non sono...
Cioè tu puoi dire, 40, che ne so, che è da anni che non pratichi. Ma assolutamente, è bellissimo, stupendo.
Ogni giorno.
No, ogni giorno.
E secondo te anche questo è di interesse per il pubblico della Confindustria, per il pubblico della Radio 24?
Siamo oltre.
No, chiedo, voglio capire.
Di grandissimo interesse. Ogni persona che ascolta la radio almeno una volta in vita sua si è masturbato, continua a masturbarsi. Vabbè, una volta sicuramente. Ma voglio dire, ogni persona è interessata a questo tema perché succede.
Ma è più questo della lista nuova di Civati?
Ma quello no, sicuro, quello, guarda.
Più questo tema della nuova lista Podemos, insomma, possibile.
Ma se vuoi te ne offro anche un altro, fantastico, è uscito, cioè i danni che può subire il pisello durante la vita, cioè i danni materiali, cioè le famose rotture di, però c'è il traffico.
Volevo dire che non riesco a farmele con la destra, solo con la sinistra.
Regione Emilia-Romagna ti aspetta a Research to Business, 4-5 giugno, Bologna Fiere.
Vi presenta La Zanzara.
Fra poco rimanete qui, avremo la mitologica Rosa Criscuolo, la ragazza che passò una notte senza fare nulla, dice lei, in una camera d'albergo con Claudio Scajola proprio la notte prima dell'arresto di Scajola. E però adesso non c'entra niente la vicenda Scajola, perché è candidata con De Luca, pur essendo stata forse italiota, ingaggia una battaglia pazzesca con la signora Pascale, ma soprattutto manda a fare in culo tutti. Fra poco rimanete qui. Allora io tenterei di pizzicare, caro Parenzo, perché stasera sono in vena, tenterei di pizzicare a proposito di vitalizi un signore sconosciuto a tutti, ma la cosa è ancora più grave, appunto perché è sconosciuto e grave, che si chiama Raniero Lavalle. Il signor Raniero Lavalle è di classe 1931, dunque è un signore che ha la sua età, 1931. Noi auguriamo lunghissima vita al signor Raniero Lavalle, lunghissima vita. L'assegno mensile del signor Lavalle è di 5.081 euro, 5.081, uno dice vabbè ha fatto 4 legislature, no? Però comunque una segno cospicuo, 5.081 euro, ha ricevuto finora 1.400.000 euro, qualcosa in più, 1.402.000 euro, ha versato 241.000 euro, la differenza 1.160.000, cioè ha versato 240 e ha incassato 1.400.000 fino adesso. Mi sembra, no? Mi sembra un buon risultato, per il signor Raniero Lavalle.
Non male.
Raniero Lavalle è stato comunista. È stato comunista e nel 2009 addirittura si presentò alle elezioni europee con la lista comunista anticapitalista, cioè la lista comunista anticapitalista, però col vitalizio di Stato molto cospicuo, 5.000 euro. Proviamo. Pronto?
Sì.
Signor Lavalle?
Sì.
Buonasera, qui Radio 24, come sta?
Io sto a Parigi.
Ah, buonasera, come va?
Bene.
Bene, grazie. Sì.
Beh, il vitalizio serve anche andare a Parigi, che dice?
Sì. La come saluto, sì. Grazie tante.
No, scusi, Lavalle.
No, aspetti.
Lavalle.
No, guarda, sto uscendo, c'è un appuntamento a Parigi, in questo momento non posso.
No, volevo capire questa polemica sui vitalizi che c'è, come l'ha presa lei?
Mi scusi tanto, no. In questo momento non sto a Parigi, non posso parlare adesso.
No, Lavalle.
Sto in conferenza.
Ho capito, ma c'è tutta una polemica che la riguarda.
Sì, ho capito, ma non posso adesso, quando torno a Roma ne parliamo, arrivederci.
Io questi non li capisco, francamente. Questo sta a Parigi a una conferenza, signor Raniero Lavalle, classe 1931, 5081 di vitalizio. Sì, forse sono stato un po' duro, Parenzo, che dici?
Beh, sì.
Ho detto a Parigi con i soldi del vitalizio, eh.
Beh, ti credo, dai.
Ho capito. Con che c'è andato a Parigi? Anna da Trento, Anna da Trento, vai, Michael Tango.
Pronto, buonasera Cruciani, buonasera.
Ciao Anna,
Parenzo.
Ciao Anna. Anni? Ciao. Quanti anni hai?
Ho 25 anni.
Beh, siamo al top, eh.
Eh sì, siamo al top. Volevo parlare, visto che ci siamo un po' rotti.
Segui per caso il signor Barisoni?
Ma perché? Ma...
Sì, lo ascolto.
Oh, vedi, brava, bravissima.
Sì, molto non bene. È che capisco tanto, perché non è che
beh, sì, certamente.
Di economia. Però ci provo, diciamo.
Il signor Milan, la mattina, lo segue il signor Milan?
Milan, ma guarda che è beccato, io ascolto la Zanzara, Milan e Barisoni.
Beh, siamo
sono
top,
questi
i
miei programmi top della radio.
Andiamo avanti, andiamo avanti.
Sì, allora lei voleva intervenire su Varoufakis,
allora,
immagino.
Allora,
il
io volevo intervenire, visto che vi ascolto sempre, vorrei parlare sempre, però questa volta c'è un argomento che mi interessa davvero.
Le regionali, magari,
riguardo la masturbazione.
Ah, d'accordo.
La masturbazione femminile.
Arrenditi, arrenditi.
La mia esperienza, perché sentiamo tutti questi della masturbazione maschile, che vabbè si sa, lo fanno tutti eccetera, sì. E invece io mi sono sempre trovata in difficoltà, perché fra le mie coetanee non c'è mai stato. Allora uno dice ti masturbi, no, non mi masturo, non faccio niente.
Ma no, vabbè, ma non è cambiato tu.
Sì, però io in realtà sono stata abbastanza precoce, perché vi dico, già dall'età di 12 anni,
sì.
E mi ricordo, io mi svegliavo alle 6 di mattina,
sì.
E andavo a vedere la TV, i programmi, quelli sulle televisioni, quelle insomma secondarie, e c'erano quei un po' porno, un po' softcore. E allora là, insomma, sono state le mie prime esperienze, che poi ho portato avanti, insomma, per tutta la vita, e fino adesso, insomma, sono...
Sì, però lasciamo perdere il periodo, come dire, pre-adolescenziale, perché altrimenti c'è carcere, no? Però io, mi pare evidente. Vabbè, lei dice ha iniziato molto presto, vabbè, a fare i suoi.
Sì.
Però, quali sono le problematiche di oggi? Non c'è più mica tra le donne, non ci si confessa di tutto, anche quello che si fa. Lei lo fa fidanzato? Fidanzata e sposata? Che
sì,
c'è?
Sì, sono fidanzata.
E lo fa anche da sola? Lo fa anche da sola?
Col mio ragazzo, sì, lo faccio da sola. Mi è anche capitato di farlo magari mentre lui dormiva, eravamo nel letto assieme e io mi masturbavo. E anche se lui, insomma,
capito, se ne accorge,
non è che ci sono problemi.
Beh, no, anzi, al contrario, dovrebbe essere contento, o sbaglio?
No, infatti dice che bello, poi si gira e dorme.
Si gira dopo, però
però
qui
per
c'è un
il
problema.
Resto abbiamo un'attività sessuale fantastica, insomma, quindi è una cosa che secondo me ogni donna dovrebbe concedersi, perché è comunque una parte che arricchisce la propria personalità.
Ma
la
certo,
propria sessualità.
Assolutamente,
arricchisce,
Parenzo. Arricchisce la propria personalità, la propria sessualità, soprattutto, certo.
Possiamo tornare con lei un istante al fatto, alla questione Civati, forse, no?
Ecco, lei voterà per le regionali, no? A Trento non ha già votato.
No,
magari.
Io ho già votato.
È interessata alla politica, oppure è interessata soprattutto a questo tipo?
Sì, no, sono interessata alla politica.
È interessata alla politica, però diciamo che ogni tanto bisogna parlare pure di queste cose qui. Cioè, non
sì,
c'è
no,
niente.
Perché diciamo, visto che non è che sia un'esperta di politica, che cazzo chiamo, che cazzo chiamo per parlare, insomma, di politica, quando ci sono persone molto più esperte di me.
Sì, ma
però
poi
sulla masturbazione potevo avere qualcosa da dire.
Beh, no, ma non ha detto un cazzo, scusi.
Perché ha scelto questo contenitore, però, diciamo.
Vabbè, ma che hai detto? Hai detto che ti masturbi, amica mia, non è che hai detto niente di particolare, anche quando dorme il tuo coso, come si chiama? Il tuo fidanzato. Vabbè, d'accordo,
sì,
ma non è che ci hai raccontato di cose particolari, no?
No, vabbè, che cazzo cosa vuoi che ti racconti?
Ma non lo so, boh, mi sembrava che uno dice chiama per raccontare semplicemente che si masturba. Beh, lo sappiamo che le donne si masturbano, non è mica un mistero.
No, va bene, però scusami, se chiamano solo uomini per dire che si masturbano, allora almeno io porto la mia testimonianza, che c'è almeno
anche
una donna che
anche
si masturba.
Cioè tu dici anche
la Zanzara.
No, ma va benissimo, per carità, tu dici anche le donne fidanzate, eccetera,
sì.
da sole, nonostante la presenza del proprio uomo, magari sono soddisfatte del rapporto sessuale, si masturbano tranquillamente senza problemi, per arricchire la propria sessualità. Diciamo,
sì,
no?
Esattamente.
Guarda, un amico caro, di cui non dico il nome perché è anche un importante e simpatico imprenditore.
Sì, che cosa dice?
Mi scrive, morendo dal ridere, con le faccine dal ridere, spero però che questi giovani non rappresentino la maggior parte dei miei coetanei nel paese.
Perché? Scusa, non ho capito. Ma stai scherzando?
Uno non è che chiama.
Ma perché? Ma che idea
non
hai del paese? Ma chi è questo imprenditore? Certo, ma invece è questa che rappresenta la maggior parte delle persone del paese. Questo tuo amico imprenditore chiuso nella sua torre.
No, tutt'altro lo conosce.
E allora, sì, signora Anna da Trento ci sta raccontando la sua esperienza con la masturbazione, ci sta dicendo che a 25 anni, nonostante un fidanzato presente, lo fa anche da sola.
Con quale mano, va bene.
No, con quale mano? Questo imprenditore che ti sottolinea.
Sono altri, eccezionale.
Con che mano, scusi, signora Anna?
Parliamo un po' di Varoufakis, scrive.
Signora Anna, con quale mano?
Sia con la destra che con la sinistra, perché se ce l'abbiamo tutte e due, lo usiamo tutte e due.
Beh, qui siamo veramente al top. Fermi tutti, lei resti qui, sempre ferma, immobile, Anna da Trento. E quando te perdo io?
Il porno è demoniaco, è fatto da Satana. Il porno non è una cosa sana.
Per lavoro o vacanze, scegli il noleggio Europcar. Europcar, moving your way.
Vi presenta La Zanzara.
Che con la sinistra, perché se ce l'abbiamo tutte e due, lo usiamo tutte e due, no?
Allora, c'è chi mi scrive, un amico, cosa c'è di più bello di una donna che si masturba? Niente. Ed è vero, è così, ragazzi, è il top della sessualità, diciamo la verità, il top assoluto per un uomo è questo, top proprio irraggiungibile è questo. Va bene, 800 24 00 24, andiamo a Roma. Gabriele,
buonasera.
Vai, dimmi.
E io capisco l'accanimento nei confronti di quel ragazzo prima che esprimeva la sua idea, il coyote, lì il cacciatore, eccetera eccetera, perché se a voi dà fastidio gli animalisti quando dice rompono i coglioni, però pure voi non rispettate poi l'idea di chi si trova dall'altra parte.
Noi non è che non rispettiamo, noi siamo, scusa, è un po' diversa la cosa, perché il cinghiale ha tutto il diritto, diciamo, volendo parlare di diritti, ha fatto il mestiere suo, cioè si è ribellato a quello che gli sparava e ha ucciso il cacciatore, no? Come si chiama? Il bracconiere, il cacciatore, il boscaiolo, sì. Non so come cazzo era. Allora, la cosa è molto molto semplice. È successa una tragedia che riguarda soprattutto quest'uomo, perché il cinghiale l'ha scampata, da quello che si legge, no? Forse è morto pure lui.
No,
è morto anche il cinghiale. Benissimo. Diciamo che è successa una tragedia, perché il cinghiale è morto ed è comunque.
E non è mai bello,
non è mai bello, per carità, no, assolutamente. Però ho capito, la differenza è che questo signore che hai ascoltato prima, il signor Enrico Rizzi, del sedicente partito animalista europeo, quello che vuoi, ha scritto sul suo profilo, e poi ce l'è venuto a ripetere qui, avete ascoltato prima benissimo, che è contentissimo che sia morto quello. Contentissimo! Anzi,
no,
questo qua è un aguzzino che se lo merita. Ce ne fossero 100 di morti come quelle del cacciatore 73enne. Hai capito qual è la piccola, sottilissima differenza, caro Gabriele, o no? Se hai capito la differenza, è inutile discutere, perché se tu sei d'accordo con questa roba, sei fuori di testa, cioè punto e basta, sei fuori di testa.
Io non sono d'accordo con questa roba, che c'è tra arrivare all'estremo, poi io purtroppo c'ho un brutto ritorno, sento la voce mia che non ci capisco niente.
No, ma io capisco perfettamente invece, Gabriele, ho capito tutto. Allora io ho capito tutto, vabbè, non si sente niente. Paolo da Bergamo, chi c'è? Paolo, vai.
Pronto?
Dimmi, Paolo.
Ciao, volevo tornare.
Aspetta, fermo un attimo, Paolo, adesso torniamo da te. Fermo. Ma è con noi la donna che ha pronunciato queste parole, adesso ve le faccio sentire, ha pronunciato queste parole, ha tuonato contro coloro che la dichiarano impresentabile in Campania.
E poi questa storia degli impresentabili, io vorrei rispondervi una volta e per tutti, cioè mandate a fanculo, cioè ma ve lo dico proprio tranquillamente, chi dice che io sono un impresentabile, devi andare a fanculo.
Ro, Rosa Griscuolo è con noi. Ciao,
sì,
Rosa.
Buonasera.
Ti abbraccio,
buonasera.
Ti abbraccio fortissimo.
Rosa, anche io Rosa, abbraccio Rosa. Voi tutti.
Candidata in Campania a sostegno di De Luca per il Centro Democratico. Io quasi quasi.
Anche
ma tu,
in
lo,
persona,
tu lo sai, io se fossi in Campania la voterei per quello che ha fatto, per quello
è
che sta
una
dicendo.
Guerra, non è una.
Ma io non ho capito una cosa, Griscuolo. Io dico una cosa. A chi ti rivolgi tu, cara Rosa?
Io mi rivolgo a tutti coloro che si vogliono prendere voti degli impresentabili e poi dicono che non ci devono votare. Ma che faccia di culo!
Quindi a Renzi.
No, però scusami, chi? Esattamente chi? Spiegami bene.
Ma tutti, ma tutti quanti hanno fatto queste dichiarazioni sui giornali.
Quindi Renzi.
Ma anche Renzi, ma per cortesia. Poi è venuta la fidanzata di Berlusconi tutta abbronzata e mi dice: Criscuolo per me impresentabile. Ma tu c'hai la faccia che mi sembra che sei dall'Africa. Cioè, mi vuoi dire a me che io
cioè,
sono
sei venuta dall'Africa in che senso? Scusa,
ma tutta abbronzata. Io sto in mezzo alla strada a farmi sta campagna elettorale.
Cioè, tu dici, arriva una ad Arcore, tutta abbronzata di lampade.
Tutta bella e si mette a dire sta cosa. Ma vai a lavorare, ma pure tu, ma per cortesia. Ma poi venite qui in Campania a fare la campagna elettorale in Campania, che qua, cioè, guarda, la situazione è drammatica.
Però scusa, garantire. Adesso, questo tuo sfogo, no? Questo tuo sfogo, cioè, quando hai detto, andate tutti a fare in culo quelli che mi definiscono impresentabile. Vogliamo fare l'elenco delle persone a cui è rivolto? Perché
uno abbiamo detto Renzi.
Ma mi vuoi far querelare? Che dobbiamo fare? Beh, uno... Non mi devi far querelare.
Beh, come
io faccio l'avvocato.
Ho capito, cara Rosa, però tu non puoi mandare a fare in culo le persone e non dare un volto a queste persone, perché altrimenti restiamo nel campo così.
No, ma detto, il volto se lo sono dati sui giornali.
Cioè Saviano, per esempio. Quelli... Saviano?
No, Saviano ha detto precisamente, richiamando Concita Sannino, che poi Concita Sannino è una mia grandissima fan, credo che sia innamorata.
Cioè, una giornalista di Repubblica che
sì,
è.
No, lei praticamente la sua carriera da quando Cosentino sta in galera la sta portando avanti con me.
Sì.
Cioè,
sì.
Praticamente è andata a dire: sì, vabbè, c'è di tutto, c'è Rosa Criscuolo. Ma scendi pure tu a fare campagna elettorale in Campania.
Ma no, quella invece, fa la giornalista. Che campagna
invece di dal purgatorio che viene a dire prima che le primarie sono illegali, poi ci sono gli impresentabili, poi c'è odore di gomorra ovunque. Cioè, ma vi voglio bene, ma venite qua.
Cioè, ma tu adesso di chi stai parlando? Di chi stai parlando? Di Saviano stai dicendo?
Di Saviano e di tutto il fantastico Partito di Repubblica.
Il
Sto
Partito di Repubblica.
Di loro,
Il Partito di Repubblica che dici fa una campagna contro gli impresentabili senza dare un
impresentabili De Luca, il Partito Democratico, Renzi. Cioè loro proprio, cioè proprio contro Renzi, ma si vede, guarda, qua tutti i giorni non esce una notizia positiva per il PD campano, c'è un disgregamento.
Vabbè, ma questa immenso. È un'altra. Io voglio capire una cosa, quando tu mandi tutti a fanculo, cioè dicendo tutti, cioè quelli che ti definiscono impresentabile, hai un qualcuno a cui ti riferisci in maniera particolare? Hai detto il Partito di Repubblica, cioè di quelli di Concita Sannino, a lei che Saviano.
Te ne sto dicendo uno alla volta. Ma poi io comunque non voglio difendere soltanto la mia posizione, io voglio difendere anche tante altre persone che sono state diffamate soltanto perché provengono da un determinato territorio, cioè gente che può vivere a Casale, sono persone per bene e vengono diffamate soltanto per l'origine. Per me questo qua è uno scandalo, il razzismo.
No, adesso verranno pubblicati i nomi della commissione antimafia.
Ecco, questo devo dire la verità, è un tema serio, è un tema serio, adesso noi facciamo i cazzoni sempre, ma questo qua è serissimo.
No, non fate cazzoni, io vi adoro.
No, ma facciamo sempre i cazzoni, però. Scusami, non trovi, Parenzo, allucinante il fatto che la commissione antimafia faccia un elenco di persone che sarebbero impresentabili? Ma per quale.
Ma non è andata esattamente
ma
così.
Qual
ma
è l'autorità?
Chiediamolo all'ospite.
No, ma con quale autorità la commissione antimafia?
La commissione antimafia, come sai, ha poteri
antimafia. Ma che c'entra la commissione antimafia col fatto di dire impresentabili? La parola impresentabile è di per sé una definizione dello spirito.
Infatti, adesso vedremo i nomi.
Ma
vedremo
i nomi
delle persone.
Ma perché la commissione antimafia o c'è qualcuno che è indagato per mafia ed è sotto rinviata a giudizio per mafia
esatto.
E non ce ne sono e allora va bene d'accordo non c'è bisogno della commissione antimafia per dircelo oppure che cosa quale lista stila in
quindi
base
non
a che
serve la commissione antimafia
ma a parte che la commissione antimafia non serve in generale.
Beh,
non serve assolutamente no, ragazzi non vogliamo pure credere che serve la commissione antimafia a dare un posto una poltrona a qualcuno serve la commissione antimafia questo è sicuro dare un posto a qualcuno sicuro che serva non serve a nulla secondo fa una lista in base a che cioè in base a cosa? agli avvisi di garanzia, in base allora, a che
come
cosa?
Come sai, la commissione antimafia, avendo poteri,
sì, ma è inutile
anche
che tu me la spieghi in senso tecnico,
ma non
tanto...
tecnico, in senso anche politico. Uno, vabbè, può dire, la
sentire...
nostra amica Criscuolo può dire, appartenendo ai radicali politicamente,
scusa, Rosa, chi è che ti ha dato dell'impresentabile a te?
A me dell'impresentabile abbiamo cominciato da Repubblica, poi siamo arrivati all'Huffington Post, e poi al Mattino, cioè io ho tutti e tre
ma
i nomi.
Ma perché
credo...
questo qua? Per la vicenda Scajola oppure perché eri prima con Forza Italia? Perché eri prima con Forza Italia, diciamo.
Ma hanno fatto proprio di tutta l'erba un fascio. Cioè, li
hai
hanno
qualche
detto...
processo in corso, Rosa?
Io? No, neanche una cartella di Equitalia.
Neanche una cartella di Equitalia. Dunque, perché saresti impresentabile? Perché stai con De Luca, ma nel passato
perché...
hai qualche... Hai, sei stata con Forza Italia, dai.
Le scaloppine... Perché ho difeso
tette grosse.
La libertà, sì, perché ho difeso la libertà di personaggi che sono scomodi in campagna.
Cioè Cosentino.
Sì, perché per l'Italia è normale che una persona stia in carcere senza sentenza, questa è la verità.
Vabbè, ci sono però anche delle Rosa, quello sono i magistrati a decidere se uno va in galera, sta in galera o meno. Però tu dici, secondo me io sono contro la carcerazione preventiva e nei confronti di Cosentino c'è una specie di tortura, o sbaglio?
Saremo un movimento forse a Roma, io faccio parte del Comitato Nazionale, se siamo tutti una banda di coglioni va bene così, cioè io, Pannella e tutti quanti siamo dei deficienti, andiamo a
cioè,
raccogliere
secondo te,
le firme.
Secondo te nei confronti di Cosentino c'è una specie di tortura in atto?
Per Cosentino è, sì, per me è tortura quella che sta, ma è tortura nei confronti di tutti i carcerati.
Però tu Rosa, devi capire che siccome sei adesso con De Luca e col Partito Democratico che per anni hanno combattuto Cosentino, il fatto che tu dica che Cosentino...
De Luca col Partito Democratico è una novità.
No, vabbè, dai, adesso formalmente sì, naturalmente, adesso secondo quella tua esperienza sul territorio magari c'è qualcuno del PD che fa la guerra a De Luca, sicuramente, però si candida sotto le bandiere del Partito Democratico. Il fatto che ci sei tu, che dici che invece che Cosentino è quello che è, che è perseguitato.
Io difendo semplicemente.
No, ma io l'ho capito, ma io l'ho capito benissimo, però stai con De Luca. E invece per anni il Partito Democratico ha detto che Cosentino è il mostro che doveva essere carcerato. Questo, è il,
questo è il punto.
Ma guarda, c'è anche un'altra grandissima contraddizione: che Caldoro si vuole erigere, paladino della legalità, perdonatemi, a paladino della legalità, e poi c'ha il figlio di Gigino La Volpetta dentro alle liste. Oh.
E che c'ha il figlio di Gigina Volpetta? Che c'ha?
Che no, c'ha? Lui non c'ha niente, ma tutto il suo background non
è credo
che...
pure tu adesso che fai? Accusi quello del
no,
background?
Vabbè, io non lo faccio perché io sono stata
appunto
una persona leale.
Però candida
però
il figlio, questo dice. Candida...
Questo,
Senti, ma la Carfagna come la giudichi invece tu? La signora Carfagna?
No, io non ho pensieri, sinceramente.
Ma come non è?
Sulla...
Dai, su.
Sulla... No, è... Diciamo che delle cose in quest'ultimo periodo se le poteva risparmiare.
Tipo?
Mi rendo conto che vive in una situazione politicamente difficile.
Tipo
in
che
Italia.
Cos'è che si doveva risparmiare?
No, sai,
il riavvicinamento con la Pascale.
Sulla questione su Corrado Gabriele la poteva risparmiare questa.
Ah, quella roba là che è accusato di molestie.
No, guarda,
sì.
La Carfagna forse
però è accusato di molestie, è condannato per molestie, amico mio.
Lo so, però renderlo pubblico durante la campagna elettorale, grazie, no.
Scusa un attimo, Rosa, io voglio capire una cosa.
Però no, si deve sapere tutto del candidato.
Dei candidati,
scusa,
si deve sapere tutto, dai.
Non li
su questo
nelle
non
liste.
Ti seguo.
Non
il candido candidus
allora
deve essere. Deve
allora mi
tutto.
Devo mettere a dire il marito della Mussolini, mi devo mettere a dire il fratello di.
No,
cioè
che
io tutto
no, quello non c'è.
Quello è il fratello, che c'entra? Il fratello, il marito, il fratello. Quello è, quello è il candidato condannato per molestia. A parte invertita avreste fatto l'inferno, dai, su.
Non e io che c'entro?
Tu infatti non c'entri, tu sei stata con Forza Italia, adesso stai con De Luca, questo è il punto. Per questo per molti
ma
sempre.
Ma con Forza Italia non ci sono mai stata.
Ma come no, dai, come no. Come?
Ti giuro, io ero in vabbè.
Ma sì, ma mi ricordo
io
che c'avevi qualche
per
cosa.
Per entrare in Forza Italia, stavo in commissione speciale, la seconda commissione. Vabbè. Però guai a parlarmi male di Berlusconi, perché Berlusconi è un altro perseguitato.
Cioè,
punto.
Tu stai con De Luca e col PD, cioè per te Berlusconi è un dio.
Ma guarda, ma io no, non
c'è
cioè,
una
dio.
Spanna
dio
sopra
no.
Gli è una spanna
dio
sopra
no.
Gli altri. È una
dio
spanna.
No, dio no. Ma si sì, è sopravvissuto a tutta questa merda che ci sta.
Cioè tu
forza.
Dici è una spanna sopra gli altri, una spanna sopra gli altri.
Per forza,
cioè,
guarda, è cioè, un periodo per la politica.
Tra lui e Renzi, non
no,
c'è paragone.
No, non c'è paragone.
Cioè
no.
Meglio Berlusca, dici?
Ovvio.
Ti segnalo che sei
ovvio?
Alleata
ma
con
è ovvio,
il
però.
Di partito. Però va bene, non c'è problema, eccetera, ma per carità. Senti, io sto guardando alcune foto tue, le guardo sì. Da tempo in maniera piuttosto curiosa, curioso, ho detto curioso. Hai le labbra rifatte per caso?
No. No.
Allora perché
non
ti mettono quelle foto, sembra che c'è Stella Bruna rifatte, niente.
Che ne so.
No, guarda, io l'ho conosciuta di persona.
Comunque il vaffanculo, guarda, è una liberazione ogni tanto, no? È veramente una liberazione il vaffanculo.
Un po' grillino.
Io spero che si siano riconosciuti in questo mio gesto liberatorio tante altre persone, tante persone che stanno lavorando nella campagna elettorale per rinnovare,
dillo. Allora, però io sulla Pascale volevo chiederti una cosa sulla Pascale. Allora, la Pascale è venuta in Campania e ha detto di te queste parole: non mi faccia parlare, fanno i processi di moralità soltanto a Berlusconi e a tutti gli altri no, e questo di cui stiamo parlando è un caso di dubbia moralità, cioè il fatto che tu sei stata a cena con Scajola la sera prima che lo arrestassero.
Ma la Pascale lo sa che Forza Italia l'ha costruita Scajola, Berlusconi e tutti quanti?
No, appunto, ma a che cosa si riferiva?
Era troppo piccolina.
A cosa si riferiva la signora Pascale a dubbia moralità? A te, che sei una persona di dubbia moralità, a cosa si riferiva?
Ma io penso che va preso parecchio sole, questo penso io, perché l'ho vista parecchio abbronzata. Poi un giorno, se vorrà avere un confronto, perché non ho niente contro di lei, sarà ben accetto, perché non ho problemi. Però io di moralità dubbia subito, eccetera.
Cioè lei di moralità dubbia, dici?
No, per me lei è una coraggiosa, io non riuscirei a vivere tutto quello che vive lei.
Cioè non riusciresti a essere la compagna di Berlusconi, dici te?
No, non ci riuscirei, è un ruolo troppo difficile.
Troppo difficile,
di questi tempi è troppo difficile.
Cioè ci potresti stare con uno come Berlusconi che ha 40 anni più di lei?
40, quasi 50.
Ci potresti stare o no?
No, tutto al più mi posso mangiare le scaloppine una sera.
Al massimo le scaloppine una sera, ti dici. Qualcuno mi dice, chiedi alla Criscuolo del suo voto di maturità, quanto hai preso? Non so perché mi chiedono queste cose.
Ho preso 44 alla maturità.
Ma perché c'è sto mistero del voto di maturità? Non è un mistero. Voto, che ne so, qualcuno mi ha detto che ti conosce, evidentemente mi manda un messaggio, chiedile del voto di maturità.
44. Ma.
44? Perché qual è il problema? Non capisco.
Avevo la media del 7.
Vabbè,
del
manda a fanculo tutti, così chiudiamo la trasmissione.
Fanculo!
A domani, 18:30. Ciao Rosa, ragazzi, ciao. Anna, ci sei? Anna?
Sì, ci sono.
Ciao tesoro.
Ci sono.
Ciao
tesoro.
Stasera ti masturbi?
Ma non lo so. Posso dire un'ultima cosa?
Ah, veloce, sulla masturbazione.
Allora,
cioè, quando ti masturbi, cosa succede alla fine quando ti masturbi? Che succede? Va bene, ragazzi, non si può, però io ero curioso di questa cosa. Dimmi una cosa, dimmi per concludere, dai.
Cosa vuoi che succede?
Possono succedere tante cose, guarda.
Mi piacciono le pratiche di sottomissione e dominanza.
Beh, non le pratico, scusa il gioco di parole, non le frequento. Però è interessante che tu me le racconti un altro giorno, tanto abbiamo di tutto, i telefoni, tutto, abbiamo tutto. A domani, 18:30, ciao!
Ascolta, volevo dire un paio di cose sulla masturbazione. Prima cosa, secondo me fa bene, perché espandi il secondo chakra. Avete chakra? Sì, il chakra del piacere.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Pippe, molte pippe.
Radio 24. La passione si sente.